Cari amici, benvenuti all'ascolto della 51esima puntata del mio podcast. Come la volta precedente, ho citato l'amico Giuseppe Rusconi, noto vaticanista, che nel suo blog su Rosso Porpora ha scritto il 22 maggio del 2020 un articolo intitolato Gesù non fu ucciso dagli ebrei. In quest'articolo si parla della pubblicazione di un'antologia sulle origini e sul tema dell'antisemitismo cristiano. Fresca di traduzione dall'inglese, un'antologia di contributi ebraico-cristiani sul tema dell'antisemitismo cristiano. Reazione statunitense ai due sanguinosi attentati antiebraici di Pittsburgh del 27 ottobre del 2018 e di Poway del 27 aprile del 2019. Il volume originariamente edito da Orbis Book e in italiano dalle edizioni Terra Santa, con il contributo della Federazione dell'Amicizia Ebraico-Cristiana in Italia e dei colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli. Alcuni passi della prefazione di padre Etienne Veto possono suscitare qualche perplessità. L'argomento è tra quelli che nella storia ha avuto conseguenze di gravità tanto indiscussa quanto enorme. Però può sorprendere che nel 2020 ci si ritrovi fra le mani un'antologia di testi dal titolo Gesù non fu ucciso dagli ebrei. Edizione Terra Santa, ripeto. Ma come non è oggi, a differenza di un passato lungo e drammatico, già chiaro a tutti che Gesù non fu ucciso dal popolo ebraico in quanto tale, ma da alcuni ebrei con la necessaria collaborazione dei romani. E allora perché questo libro? Diciamo subito che l'antologia nasce negli Stati Uniti, scossi dai due attentati antisemiti di Pittsburgh del 27 ottobre del 2018 con 11 morti, e di Poway del 27 aprile del 2019 con un morto, come ricordato prima. E crimini ed attentati commessi da due suprematisti bianchi convinti dell'esistenza di un complotto ebraico per un'immigrazione di massa non bianca nel paese. Originario dunque dell'allarme sociale e culturale giustificato dall'accaduto, il volume, voluto da John Sweeney, è un intellettuale cattolico coniugato con una rabbina. Raccoglie le esperienze e le considerazioni sul tema di una dozzina di autori appartenenti al mondo cattolico, anglicano ed ebraico. Altra domanda. Perché l'antologia è stata tradotta in italiano? In Italia l'antisemitismo non ha prodotto fortunatamente fin qui attentati come quelli registrati negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, Germania e Francia in testa. Non solo, secondo un'indagine dell'agenzia ebraica Anti-Defamation League, in 18 paesi, i cui risultati sono stati resi noti nel novembre dell'anno scorso, in Italia il pregiudizio antisemita albergava nel 2019 in gran parte sotto traccia nel 18% degli intervistati. Un dato non certo rallegrante, ma ridotto sensibilmente a quello del 2014, quando si riscontravano, secondo le indagini, tracce di antisemitismo nel 29% degli interpellati. Da notare poi che in Italia la minoranza musulmana non è ormai così rilevante ed è questa in cui si ritrova in tutto il mondo il tasso più alto di antisemitismo. Insomma, in Italia è difficile oggettivamente parlare di diffusi atteggiamenti antisemiti, nonostante un possibile loro accrescimento a causa della grave crisi economica, con la ricerca di capri espiatori connessi, eccetera. È vero che negli ultimi mesi del 2019 gli allarmi su un'emergenza in tal senso si sono sprecati, ma erano secondo noi strumentali, motivati soprattutto dalla scelta di criminalizzare Salvini, i leghisti, la destra in genere. Chi però ha voluto tradurre l'antologia in italiano la pensa diversamente. L'Italia del 2020 non conosce espressioni così violente di antisemitismo come negli Stati Uniti, annota padre Étienne Veto nella prefazione, ma numerosi atti di vandalismo anti-ebraico e di incitamento all'odio sui social network dimostrano che lo stesso pericoloso virus è presente ed attivo. E qui il direttore del Centro Cardinal Bea della Gregoriana insiste su una sua convinzione, già espressa pubblicamente, ad esempio il 5 novembre del 2019, presso la stampa estera di Roma. L'Italia ha anche il triste privilegio di essere la culla del fascismo, mediante il quale il popolo italiano partecipa alla persecuzione antiebraica della Shoah. Il prefatore concede qualcosa. Ovviamente la percentuale di ebrei uccisi o deportati in Italia è ridotta rispetto ad altri paesi europei. Inoltre, paradosso della storia, alcuni ebrei hanno partecipato attivamente alla fondazione del movimento fascista e dai suoi primi passi nel governo italiano. E qualcosa ancora. Innegabilmente l'influenza della Germania nazista è fondamentale per comprendere l'impegno del fascismo italiano nell'antisemitismo attivo. Ma subito Veto postilla. Tuttavia Mussolini prese il potere 11 anni prima di Hitler, e questi ammirava i successi del duce, come a suggerire che addirittura l'antisemitismo nazista derivi da quello presunto fascista. Che dunque non si accontenta di mettere sullo stesso piano antisemita, fascismo e nazismo, ma addirittura prefigura una primogenitura fascista in tale ottica. E potrebbe spiegarci allora perché molti ebrei furono fascisti fin ben dentro agli anni 30 e tutti risentirono come un tradimento, una pugnalata dolorosa da parte del regime, l'adozione delle vergognose, ripugnanti e disumane leggi razziali. Gesù non fu ucciso dagli ebrei ha un sottotitolo assai significativo, cioè le radici cristiane dell'antisemitismo. Sempre nella prefazione, padre Veto evidenzia le colpe di un insegnamento secolare che si fondava sull'accusa che furono gli ebrei a rifiutare ed uccidere Gesù e che loro sono riprovati e maledetti per questo. La svolta c'è stata solo con la dichiarazione conciliare Nostra Aetate del 1965. Da allora è chiaro che per la Chiesa Cattolica sono principalmente degli anziani e dei funzionari del Tempio che hanno partecipato al processo a Gesù, mentre, annota padre Veto, le folle di ebrei ascoltano volentieri l'insegnamento di Gesù e lo seguono. Non solo, tra le stesse autorità emerge il dissenso di Nicodemo e di Giuseppe d'Arimatea. Inoltre sono i romani che conducono il processo contro Gesù, lo condannano a morte e lo crocifiggono. E poi colui che consegna Gesù ai romani è Giuda, uno dei dodici. che, scrive il prefatore, non è possibile designare come cristiano nel senso stretto del termine, poiché il termine non esiste ancora, ma è uno dei principali responsabili della giovane comunità di discepoli di Gesù. Di questa prefazione, indubitabilmente utile a un dibattito vivace sul tema, non possiamo ignorare un ultimo stimolo. Padre Vetò rileva che sono degli ebrei che hanno accolto Gesù, da Maria e Giuseppe in poi, fino alle migliaia di membri della prima comunità giudeo-cristiana. Allora la domanda fondamentale dovrebbe essere non tanto sul perché così tanti ebrei non hanno accolto Gesù, ma piuttosto sul perché così tanti ebrei hanno accolto Gesù. Tanto che senza questa accoglienza di Gesù da parte di ebrei, da parte di molti ebrei, la Chiesa probabilmente non sarebbe mai nata. Nell'introduzione, Avram Sciorca, il rabbino argentino amico di Jorge Mario Bergoglio, l'attuale Papa Francesco, ricorda in particolare lo storico ebreo Jules Isaac, che, deportate la moglie e la figlia ad Auschwitz, incominciò nel 1943 ad indagare sulla dottrina cristiana riguardante Gesù, allo scopo di combattere l'antigiudaismo cristiano. Fu proprio Jules Isaac uno degli ispiratori e coordinatori della conferenza di Seelisberg, comune del cantone di Uri che si affaccia sul lago dei Quattro Cantoni, dalla quale nell'agosto del 1947 scaturirono i 10 punti da correggere nella dottrina cristiana sui rapporti con gli ebrei. Del resto, Jules Isaac incontrò il 13 giugno 1960 Papa Giovanni XXIII, sollecitandolo perché includesse la questione dei rapporti ebraico-cattolici tra gli argomenti del Concilio Vaticano II. E così fu, anche se il cammino verso la nostra etate fu costellato di inciampi teologico-politici, questi ultimi legati anche alla questione palestinese. L'antologia è divisa in due parti, Fondamenti e Progressi. Qualche spunto tratto dai contributi dei diversi autori, che non sempre sono concordi fra loro, che fanno riferimento in gran parte alla situazione statunitense. In particolare, divergenze con i colleghi si notano nelle considerazioni di Amy Gill Levin nella postfazione. John Sweeney, cattolico, dice: oggi in tutto il mondo il più sostanziale fraintendimento dei cristiani nei confronti degli ebrei dipende da quanto sfortunatamente la maggior parte di noi ha appreso sulle panche delle chiese, l'idea che l'ebraismo corrisponda a ciò che leggiamo nell'Antico Testamento. Un fraintendimento al tempo stesso diffuso e pericoloso. La verità è che ciò che conosciamo come ebraismo è vecchio soltanto all'incirca quanto la Chiesa cristiana. John Sweeney dice ancora: scoprirete inoltre che Gesù era un ebreo e un rabbino. Quindi, quando Gesù discuta, ad esempio, con i farisei, non si tratta di un dibattito fra due fedi, bensì tra due rabbini. Mary Boyce, suora cattolica, dice: in origine ebreo significava giudeo, un individuo appartenente al popolo della Giudea e quindi il significato di appartenenza era geografico ed etnico. Durante il periodo dei Maccabei, all'incirca 167-137 a.C., ebreo venne a includere gli alleati dello Stato giudaico, una comunità politica trascendente, i confini fisici della Giudea. Con il tempo emerse un altro estrato. Ebreo era chiunque credesse in determinate dottrine, per esempio la fede in un unico Dio che avesse creato il cielo e la terra e dato ad Israele la Torah, e osservasse determinate pratiche, per esempio il rispetto dello Shabbat, la circoncisione, le norme relative agli alimenti e alle purificazioni, i sacrifici nel Tempio di Gerusalemme e l'annuale donazione di mezzo siclo per la manutenzione dello stesso. Nicholas King, gesuita, dice: «Concludo che ogni parola dei 27 documenti contenuti in quella straordinaria biblioteca che è il Nuovo Testamento fu scritta da ebrei devoti e che è privo di fondamento, anzi perverso, definirla antiebraica. Dobbiamo tuttavia confessare, e questo non ci fa onore, che i cristiani, così come gli ebrei, hanno spesso letto il Nuovo Testamento in questa chiave con risultati catastrofici». Richard Lux, cattolico biblista, dice: «Tutti i passi controversi delle scritture cristiane concernenti gli ebrei, che rappresentavano discussioni interne alla comunità ebraica, furono fraintesi nell'interpretazione cristiana a partire dal secondo secolo, quando la maggior parte dei discepoli di Gesù erano ormai gentili convertiti, con scarsa o nessuna conoscenza della religione, della cultura, della storia giudaica». Sempre Richard Lux dice: «Il più velenoso attacco contro gli ebrei fu scagliato da San Giovanni Crisostomo di Antiochia, anni 344-407, nei propri sermoni. Li definiva assassini, agenti demoniaci, uccisori dei loro stessi figli che immolavano al diavolo. Per il deicidio, sosteneva, non esisteva espiazione possibile, nessun perdono e la vendetta era senza fine. Pertanto il cristianesimo e la Chiesa non soltanto avevano superato e sostituito il popolo ebraico, ma negli insegnamenti e nelle dottrine ecclesiastiche si andava sviluppando un generalizzato odio nei confronti degli ebrei, un odio destinato a sopravvivere fino al XX secolo inoltrato». Massimo Fagioli, che è un cattolico, dice: «Con la quarta stesura, Nostra Aetate segnò l'inizio di un nuovo cammino, ma non pronunciò la parola definitiva della Chiesa cattolica sugli ebrei. Come tutti gli altri testi del Vaticano II, era frutto di un compromesso, seguito ad anni di dibattiti. Tra i cambiamenti apportati al testo, nell'ultima fase di emendamenti, uno dei più importanti fu la cancellazione del verbo damnat, cioè il concilio condanna l'antisemitismo, che venne sostituito dal più moderato deplorat. Deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo. Comunque la dichiarazione segnò un enorme passo avanti verso una nuova comprensione degli ebrei da parte della Chiesa Cattolica e rese chiara l'incompatibilità di antiebraismo e antisemitismo con la dottrina cattolica». Greg Garrett, che è un teologo anglicano, dice: «È importante, prima di tutto e principalmente, sottolineare che Gesù e i suoi discepoli non erano cristiani che respingevano gli assalti di infedeli, ma buoni ebrei che seguivano gli insegnamenti, la predicazione, le prescrizioni e veneravano tradizioni che affondavano le proprie radici nella storia ebraica. I loro avversari non erano gli ebrei, ma altri personaggi ebrei della storia che comprendevano la rivelazione di Dio e la presenza di Gesù in modo estremamente diverso». Sandy Eisenberg Sasso, che è una rabbina, dice: Gesù viene presentato come diverso e più saggio dei capi ebrei del suo tempo. L'implicazione è che il Dio del cristianesimo sia più buono e più compassionevole del Dio dell'ebraismo, fa presentare il cristianesimo come una tradizione di amore e grazia e l'ebraismo come una religione di regole e di precetti. E questa descrizione è scorretta e potenzialmente pericolosa. Passiamo ora ad Ami Levin, del quale facciamo alcune citazioni. E Ami Levin è ebrea e dice: a più di 70 anni dalla liberazione dai campi di morte nazisti e ad oltre 50 anni dalla promulgazione del documento conciliare Nostra Aetate, l'odio continua. Esistono molteplici ragioni, non tutte di origine religiosa. La concezione razzista, secondo cui gli ebrei sarebbero geneticamente inferiori, o ingannatori e misantropi di natura, le asserzioni politiche in base alle quali gli ebrei controllerebbero le banche e i mezzi di comunicazione o avrebbero una doppia lealtà oppure sarebbero dietro i flussi di migranti negli Stati Uniti. Dice ancora la Levin: l'interpretazione tradizionale suggerisce che Paolo perseguitasse i seguaci di Cristo perché ne considerava eretica la teologia. Non è quello che ci dice Paolo, e l'asserzione è storicamente improbabile. Gli ebrei del primo secolo avevano una grande varietà di convinzioni teologiche e di aspettative messianiche. L'interpretazione convenzionale ci dice che gli scrittori dei libri del Nuovo Testamento erano ebrei. Paolo era ebreo, figlio di ebrei. Sospetto che gli autori di Matteo e Giovanni, di Giacomo e dell'Apocalisse venissero a loro volta dalla tradizione ebraica. Ma il giudizio è incerto per quanto riguarda altri autori, come gli evangelisti noti come Marco e Luca, e gli estensori delle lettere pastorali e petrine, come pure quella agli ebrei. Dubito anche che tutte le invettive del Nuovo Testamento riflettano una rivalità intestina. I testi del Nuovo Testamento non si rivolgono soltanto agli ebrei, ma principalmente ai gentili. Chiudo qui questa puntata. E chiedo venia all'amico Rusconi, del quale traggo spesso articoli che ritengo molto interessanti e che vadano divulgati il più possibile. Un caro saluto a tutti e a risentirci alla prossima puntata.